si fanno progressi, finalmente le nuove macchinette mi hanno regalato il bastoncino, finale non ho mai riuscito ad avere, almeno quello del piano terra, così non l'ho mai dato, questa me l'ha data. Come dicevo, i primi due capitoli del libro di Sobrero mettono in campo alcuni elementi un po' classici della discussione sul rapporto tra antropologia e letteratura. E il primo appunto di questi capitoli, che si chiama A Strange Romance, parte da questa, il titolo è una citazione, è un'espressione di Geertz, sempre lui, in uno dei suoi ultimi saggi, però citati stavolta non da interpretazioni di culture, che lui è morto nel 2005 a Geertz, e quindi il 2003 era effettivamente uno degli ultimi saggi. A Strange Romance, Anthropology and Literature. Romance dunque come rapporto d'amore, relazione tra queste due figure dell'antropologia e della letteratura, tra le figure delle persone che hanno perseguito l'una e l'altra. E di queste persone Sobrero ne mette in scena subito quattro, anticipando un po' la procedura che seguirà nella seconda parte del libro: Michel Leiris, Claude Lévi-Strauss, Jaime de Angulo e Bronislaw Malinowski, antropologi tutti e quattro, per andare a pescare nella loro produzione appunto momenti in cui denunciano una crisi del rapporto con la loro attività scientifica, con quello che stanno facendo. Sono di solito appunto scritture diaristiche, per cui Leiris sta in Africa e ce ne dice nella Freak Phantom, Lévi-Strauss sta in Brasile e ce ne dice verso la fine di Tristi Tropici, Jaime de Angulo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, un po' tutta la sua vita, che ben presto cambia da dire sono qui a studiare i nativi, ma imparo a vivere come loro, e Malinowski, che non aveva nessuna intenzione di dirci nulla del genere, ma glielo facciamo dire a tutti i costi perché il suo diario è stato pubblicato e lo abbiamo potuto leggere. Sono persone che hanno operato in luoghi e tempi diversi, hanno avuto ruoli molto diversi nell'ambito della storia dell'antropologia, perché Claude Lévi-Strauss e Bronislaw Malinowski sono state figure assolutamente centrali, mentre gli altri due assolutamente no. Però appunto di tutti e quattro si raccolgono testimonianze dirette in cui denunciano una crisi personale di rapporto con l'attività che stanno svolgendo sul terreno. La pretesa con la quale l'antropologo è partito di conoscere gli altri per conoscere qualcosa di più della condizione umana non solo si è infranta, ma si è rivolta contro il ricercatore, come sensazione della propria impotenza, della propria irriducibile soggettività. Cioè questo io ingombrante, uno può teorizzarlo come crocicchio dove le cose accadono, ma l'io ingombrante a un certo punto tutti e quattro, nelle citazioni che poi vedrete nel libro di Sobrero, lo tirano fuori. E curiosamente la soluzione a questa crisi del sé scienziato è sempre la stessa, cioè la fantasia in due casi, non la fantasia ma la realizzazione, almeno in uno, del farsi narratore, dell'usare tutto un altro registro espressivo. Leiris, arrivato verso la fine del lungo viaggio che porta alla spedizione di Griol da un capo all'altro dell'Africa centrale, sogna di scrivere un romanzo alla Conrad e fantastica proprio di come farlo, di quali che personaggi principalmente ispirarsi, eccetera. Quindi come sarà per Malinowski, ovviamente del tutto all'insaputa l'uno dell'altro, il modello è ancora una volta Conrad. E appunto Leiris, diciamo, non scriverà romanzi alla Conrad, però decide di non farsi etnografo e quindi di non proseguire sulla strada della professionalizzazione della vita che aveva pur fatto per ben due anni, e lo vedremo nel capitolo a lui dedicato nella seconda parte del libro, con molta chiarezza, ma a partire dal titolo stesso, che non aveva inventato lui, ma non mi ricordo, l'Africa fantasma è l'Africa che non ha trovato, che lui cercava andando via dalla Francia come una persona già a disagio nella propria pelle di intellettuale francese, e cercava l'altrove esotico che non ha trovato nella sua versione appunto idealizzata con la quale era partito, e quindi un po' se la prende con l'Africa per non essere tale. Un po' come una delle ultime domande sempre dell'intervista che ci davo prima ad Angioni, che gli domandano: lei crede in Dio? E lui dice: io sono arrabbiato con Dio perché non c'è. Leiris si arrabbia con l'Africa perché non è quella che lui voleva che fosse prima di partire, e che lo avrebbe, diciamo, riscattato dalle sue insoddisfazioni. Claude Lévi-Strauss, fantastica di scrivere un dramma di carattere classico ambientato nell'antica Roma come soluzione appunto all'impasse che e ai problemi che sente che che l'incontro con l'altro gli pone in termini diretti, e il rischio di non, cioè, o meglio, la consapevolezza, la sensazione di non avere le capacità espressive, le chiavi giuste nella saggistica tradizionale per dire quello che secondo lui è realmente importante dire. È fantastica appunto la scrittura di un lavoro teatrale, addirittura di ambientazione classica. De Angulo e Arguedas l'abbiamo visto, che sono strade che appunto prendono traiettorie decisamente poco ortodosse rispetto a quelle dello scienziato classico. Arguedas è con una scissione, diciamo, tra le due figure, che tenta, senza riuscirci, e certamente questa è una delle consapevolezze, la consapevolezza di questo scacco è certamente una delle componenti dell'idea di sconfitta che lo porta al suicidio, oltre che ad assemblare in modo un po' noi lettori possiamo anche apprezzare, ma che per lui era stato decisamente faticoso produrre questa commistione tra scrittura saggistica e narrativa, diaristica e narrativa che c'è nella Volpe di Sopra e nella Volpe di Sotto. E c'è chi, come Malinowski, usa, senza che tutti i suoi lettori, diciamo, finché non era stato pubblicato il diario, potessero immaginare, una forte consapevolezza, usa l'ammaestramento che trae fuori dalle valanghe di letture di romanzi che fa alle Trobriand per tirarsi fuori dalla noia terribile del lavoro che stava facendo. Anche questa non mai si sospetterebbe leggendo Argonauti e le altre Coral Gardens, eccetera, monografie di ambientazione trobriandese, ma che i diari ci restituiscono con chiarezza. Però, pur tante volte che dice, insomma, se la prende con se stesso perché ha sprecato tempo a leggere romanzi, perché ha sprecato tempo a leggere romanzi invece di lavorare, di trascrivere, eccetera, eccetera. Però, diciamo, l'ammaestramento in termini di consapevolezza del suo sé come autore lo trae da queste letture di narrativa, e come abbiamo detto tante volte è un po' Conrad il suo modello. Come ha detto esplicitamente appunto nel diario, io voglio essere il Conrad dell'antropologia. E se in termini, diciamo, autoriali lui si pensa come, insomma, si auspica di diventare il Conrad dell'antropologia, in questo passo del diario, che nel libro di Sobrero è citato parzialmente, c'è appunto messa in evidenza questa consapevolezza che dicevo prima. È una notazione, anche questa sono tutte il Sobrero di queste annotazioni di Leiris, di Lévi-Strauss, di Malinowski, coglie il fatto che sono alla fine del terreno, sono sempre alla fine. Leiris sta finendo il viaggio e stanno arrivando appunto dall'altra costa, Lévi-Strauss sta finendo, sta alla fine del libro Tristi Tropici e quindi del racconto della sua esperienza. Questa entrata del diario di Malinowski è del 5 giugno del 1918, quindi appunto la sua ultima permanenza nelle Trobriand sta finendo, e dice per intero questo pezzetto del 5 giugno: alzandomi dal letto mi sento sfinito, presi calomelano e sali e mi trattenni dal mangiare. Il diario è fittissimo di notazioni sulle malattie, sulle spossatezze, sulle medicine che assume. Era abbastanza ipocondriaco e, insomma, abbastanza un forte consumatore di medicinali di vario genere, Malinowski. Poi mi sentii meglio. Lessi un racconto di Meredith, uscii per una breve passeggiata, cercai di concentrarmi. Idee sul metodo. Analizzai la natura della mia ambizione. Dunque sta raccontando che passeggia, pensa e poi annota che cosa aveva pensato in questa sua passeggiata. Analizzai la natura della mia ambizione, un'ambizione derivante dal mio amore per il lavoro, dall'esaltazione della mia propria attività. Nella versione inglese del diario si qui che è reso con esaltazione, si parla di intoxication del lavoro, e dalla fiducia nell'importanza della scienza e dell'arte. Gli occhi fissati al lavoro non vedono l'artista, al lavoro nel senso all'opera d'arte, non vedono l'artista. Uno vede l'opera d'arte ma non sa cosa, non pensa a cosa c'è dietro, a come ci si è arrivati. L'ambizione derivante dal guardarsi costantemente. L'ambizione, rifletteva sulla natura della sua ambizione, derivata dal fatto che ha un forte riflessione su se stesso, una costante riflessione su se stesso, uno stare sempre a osservarsi mentre fa, mentre è, mentre vive, mentre fa il suo lavoro sul campo, in corsivo, il romanzo della propria vita, l'attenzione che si presta al proprio personaggio. Questo è il pezzetto citato da Sobrero, perché appunto scrittura e vita, narrazione e vita sono tematizzate esplicitamente da Malinowski nel suo diario personale, che non era destinato alla lettura, effettivamente alla lettura di nessuno, almeno diciamo. Poi gli specialisti delle scritture diaristiche ovviamente ragionano sul fatto che chiunque di noi si mette a scrivere diari, in realtà quanto pensa che il suo diario nessuno lo debba mai leggere, quanto non pensa invece di stare comunque parlando a un pubblico, e se poi questo non sarà mai vero, in fondo che importanza ha se al momento della produzione diaristica tu stai pensando ad avere un tuo pubblico. Una figura che attraverso Pietro ovviamente conobbi, quella di Ettore Guatelli, che è, cercate su Google Ettore Guatelli, è stato un personaggio veramente notevole. Ozzano-Taro, quindi provincia di Parma, a un certo punto è passato per essere un innovatore della museografia etnografica italiana, perché per puro piacere e passione personale lui si era messo a raccogliere oggetti di quotidiani in qualche modo testimonianti la vita contadina, ma non in quanto contadini, in quanto esseri umani che vivevano del proprio lavoro ed erano contadini, perché si campava facendo i contadini dalle parti sue nel tempo che lui raccoglieva i suoi oggetti, e poi quando ne aveva veramente migliaia, di mestiere nella vita aveva fatto il maestro, facendo dannare tutti i suoi fratelli, la sua famiglia che riempiva la cascina che si erano comprati da ex mezzadri, dal loro appunto ex padrone, riempiva di migliaia di oggetti tutti i possibili ripostigli. A un certo punto finalmente riesce a concordare di avere il permesso di usare dei grandi spazi che ormai servivano meno, e fa degli allestimenti, e poi a un certo punto lo chiama museo. Pochi mesi prima che morisse, la regione Emilia-Romagna effettivamente lo riconosce come tale, esiste tuttora la Fondazione Guatelli, il Museo Guatelli, eccetera, e si inventa dei modi di esposizione degli oggetti: falci, suole di scarpe, tenaglie, martelli, giocattoli, in modo estremamente fantasioso, creandone delle opere figurative, effettivamente. Quindi non sono cartellinati, didascalizzati, eccetera, però aveva raccolto una quantità infinita di schede in cui si faceva raccontare dalle persone l'uso di quell'oggetto, che valore aveva per lui o per lei, eccetera, e quindi diciamo esiste separatamente rispetto all'allestimento museografico una ricca documentazione di pezzi, brandelli, frammenti di storie di vita delle persone che quegli oggetti li avevano usati, ed era un progetto consapevole e deliberato. Poi ha scritto, ha dialogato con gli antropologi, Pietro Clemente in primis, eccetera. Ettore Guatelli teneva il diario da giovanissimo, tutti i santi giorni lui aveva una collezione di diari enorme, infinita, in cui scriveva veramente di tutto. Qualche pezzo, qualche brandello ha deciso di pubblicarlo, l'ha pubblicato, poi nei diari c'erano mescolanze delle cose, delle schede, insomma alcune cose sono state pubblicate. Sembra che siano andati perduti, perché poi questi si è ripresi la famiglia dopo che lui è morto, ed erano scritture molto libere, quindi imbarazzanti per i viventi, ma lui scriveva sempre, aveva sempre scritto e a questo diario. E questa sua, diciamo, enorme collezione di quadernetti era una cosa pubblica in qualche modo, cioè gli altri lo sapevano che c'era, lui ne parlava, discuteva di che cosa farne, che progetti potevano esserci, insomma era un elemento di faceva leggere, perché era abbastanza spudorato come persona Ettore, e un grande teatrante. Trovate anche, credo, dei filmati in rete, sono stati fatti vari interviste filmate a Ettore Guatelli. E erano un oggetto pubblico, privatissimo nei contenuti, ma assolutamente pubblico nel loro essere conosciuti e in parte anche comunicati. Quindi un diarista, io il diario non l'ho mai fatto, ma insomma veramente bisogna domandarsi, ma scrive e poi non, insomma, queste cose che scrive non avranno più valore per la sua vita nelle relazioni con gli altri, o sì? Insomma, le testimonianze vanno nella direzione del sì. I diari di Malinowski erano assolutamente ignoti, cioè quando vengono ritrovati non si capiva nemmeno cosa fossero, quindi non era intenzione di Malinowski comunicarne al pubblico. E ciò non di meno, appunto, una volta che uno ce li ha in mano e li legge, almeno nella parte che è stata pubblicata, è comunque un dialogo col mondo, cioè in un certo senso noi lettori siamo previsti in questa produzione. Il romanzo della propria vita, l'attenzione che si presta al proprio personaggio, cioè l'espressione di una consapevolezza che anche la vita vissuta e non raccontata nella saggistica ufficiale, ma semplicemente annotata in un documento personale, privato, non segreto, perché ogni tanto dice diari segreti di Malinowski, non c'è niente di segreto, sono privati, personali. Non c'era deliberato tentativo di comunicarne l'esistenza, ma non c'era neanche nessun tentativo di celarne l'esistenza. La testimonianza di una consapevolezza del fatto che si è un personaggio di un romanzo, che è la propria vita, mentre si sta vivendo e se ne scrive. Lessi la descrizione di Sigismund Alvan e questo mi dette subito il coraggio per continuare a lavorare. Ambizione esterna. Quando penso al mio lavoro o ai lavori o alla rivoluzione che voglio attuare nell'antropologia sociale, questa è una vera e propria ambizione creativa. Ora, che Malinowski fosse una persona ambiziosa non ci piove. Litiga con il suo amico di sempre, Dickiewicz, per questo, perché lui vuole fare lo scienziato e vuole diventare un accademico nel mondo anglosassone, quindi mollare la Polonia, non gli importa nulla del fatto della guerra, eccetera. Il suo amico Dickiewicz, che l'aveva seguito all'inizio del viaggio verso l'Australia del 14, poi se ne torna a casa sua, addirittura si arruola in guerra, rimarrà sempre in Polonia, eccetera. E rompono a quest'epoca, perché due giovani prendono due strade diverse. Che lui fosse una persona ambiziosa sicuramente, ma diciamo qui come tratto della socialità o delle relazioni possibili con l'uomo Malinowski, la cosa non ha molta rilevanza, è che buttato a Omaracana nella sua tenda, lui riflette in questi termini, progetta una rivoluzione nell'antropologia sociale. Lui sta lì perché, e ancora non ha scritto un rigo, ancora non conosce nessuno, si è pubblicato un paio di saggetti, insomma, ma non è ancora nulla Malinowski nel giugno del 1918. Progetta la rivoluzione nell'antropologia sociale e sente che la sua vita è un romanzo di cui lui è un personaggio alla cui costruzione sta attento. Alberto Sobrero tira in ballo queste riflessioni di Malinowski nell'ambito appunto del discorso della rilevanza della tematizzata esplicitamente da questi antropologi in crisi sul terreno nei confronti della propria professionalità ufficiale e del fantasticare uscite di carattere espressivo diverso. Il caso di Malinowski è un po' diverso, perché lui non fantastica nessuna alternativa, lui fantastica di fare la rivoluzione dell'antropologia sociale, ma lo fa con una chiave che appunto, con un approccio che mostra una chiara consapevolezza degli strumenti della letteratura che lui ha assorbito in quanto lettore. Qui, come abbiamo visto già nel saggio sul Gallo Silvestre, Alberto Sobrero ci tiene a mettere in chiaro, e lo fa più volte nel corso del libro, che tutto il suo filo di ragionamento non è volto a mettere in crisi gli strumenti del conoscere scientifico e antropologico e a denunciarne i limiti. Questo è banale, questo già lo sappiamo, appunto lui vuole andare oltre narrativa e vita, narrare e vita e vivere, e quindi però non vuole essere frainteso, lui vuole andare oltre, ma diciamo anche demarcare dei confini. A ognuno è il suo mestiere e il suo territorio. A chi scrive romanzi, il campo dell'esistenza, il campo delle possibilità umane, di tutto quello che l'uomo può divenire, di tutto quello di cui è capace, la citazione è da Kundera. Agli antropologi, finita citazione, parla Sobrero, agli antropologi i mondi reali, la parte dell'esistenza che si è realizzata. Distinzione a dire il vero debolissima, ma che contiene una parte di verità. La letteratura fa il suo dovere quando offre agli studi sociali la possibilità di pensare diversamente. L'etnografia fa il suo dovere quando osserva minutamente il reale. Questa è la prima condizione del suo essere scienza. Ma c'è subito una seconda condizione, quella che appunto rende debole la nota distinzione di Kundera, e sta nel non cadere nella trappola che Wittgenstein vedeva nella tendenza frezeriana verso una etnografia naturale. Qui c'è appunto un doppio movimento. Da un lato c'è il richiamo al fatto che non si sta banalissimamente denunciando i limiti conoscitivi dell'approccio scientifico, e si usa la distinzione di Kundera tra possibile, che fa parte della narrativa e della letteratura, e reale, che è l'oggetto degli studi delle scienze umane. Ma c'è l'altro lato, appunto, con Wittgenstein, cioè attenzione che questo non diventi un approccio di carattere naturalistico, come se occuparsi del reale fosse una cosa diciamo che va da sé, e lo studio in termini di scienze umane del reale fosse assimilabile a un approccio di carattere naturalistico, in qualche modo automatico, in qualche modo passivo rispetto a ciò che il reale propone. Qual è l'antidoto rispetto a questo rischio di naturalismo? Una volta che uno ha detto il reale è articolo mio, è il ricorso all'immaginazione, che è esattamente il terreno proprio della narrativa e della letteratura. Il ricorso all'immaginazione è quella cosa che consente di trattare il reale senza perdere di vista il possibile. L'abbiamo vista una frase in cui chiudeva l'articolo, le sue parti dell'articolo sul Gallo Silvestre, dicendo ogni tanto bisogna rismuovere le cose nell'ambito del reale e fare un po' ricorso al possibile. Per pensare al reale senza perdere di vista il possibile, Wittgenstein raccomanda di esercitare l'immaginazione. L'immaginazione diventa la funzione centrale della sua epistemologia, lo strumento per liberare lo sguardo, per vedere le cose diversamente, capacità di forzare la gabbia del linguaggio e della cultura. Ecco che qui tornano in ballo, appunto, in un perenne gioco di vai e vieni, il ricorso ai romanzi. Leggere i romanzi, quello che Malinowski faceva compulsivamente sul campo dolendosene, e quindi non lo faceva apposta come avrebbe raccomandato di fare Wittgenstein e altri raccomandano di fare, leggere romanzi aiuta a non confondere il reale con il naturale, sapendo che si sta noi prendendo una medicina, quindi la medicina non è il cibo, ma è un ingrediente però importante. Fa riferimento così a dei casi in questo senso, dice per non confondere il reale con il naturale basterebbe cominciare a leggere romanzi come Clyde Clacton, che era un importante antropologo americano, non si stancava mai di ripetere ai suoi studenti. E cita un Romolo Rossi, psichiatra a Genova, che dice: uno psichiatra dovrebbe sempre ricordare che forse impara di più leggendo Proust e Dostoevskij che un trattato di psichiatria, perché tratta con una realtà umana che la letteratura illustra meglio. Ma soprattutto, secondo me, uno psichiatra deve imparare a scrivere, perché è possibile comunicare solo se si è capace di narrare. Questo è l'altro versante, ci si arriva. Prendere un po' di medicina, perché la letteratura riesce ad andare, ce lo diceva Angioni, dove la saggistica non riesce ad andare. Cita ancora il caso di Elsa Guggino, un'antropologa siciliana che insegna o ha insegnato a Palermo, che raccontava di raccomandare ai suoi studenti la lettura di Le fiamme di Toledo, che è un romanzo di Angioni tra gli ultimi, che è ambientato ai tempi dell'Inquisizione, e non tanto per sapere cosa succedeva ai tempi dell'Inquisizione, ma per immaginarsi con Angioni cosa passava per la testa di un intellettuale ai tempi dell'Inquisizione, sardo di nascita, storico e geografo della sua isola, giurista finissimo, che era il protagonista delle Fiamme di Toledo di Angioni. E infine cita Sobrero Rodney Needham, che è un antropologo inglese, il quale diceva: se noi vogliamo un quadro più veritiero, questo era un libro che in italiano è stato tradotto come Credere, in inglese l'originale era simile ma un po' diverso. Belief, Language and Experience. Ora, in italiano è stato tradotto come Credere, credenza, linguaggio, esperienza. Credenza in italiano è una cosa un po' svalutata, cioè è un credere di livello più basso. notavo l'altro giorno che, appunto, finendo di rileggere Cuore di Tenebra, che nella traduzione italiana che ho, che tra l'altro è addirittura antica perché del 1925 Einaudi ha continuato a ristamparla negli anni 90, c'è una parola che nell'originale inglese Conrad scriveva come faith, fede, e in italiano no, e nell'originale inglese di Conrad c'era esattamente belief, e nell'italiano è reso come fede, perché in effetti era difficile rendere quel belief, che in inglese non è il nostro credenza, che è, come dire, la credenza negli spiriti, la credenza nelle cose che non ci sono, implica il fatto che quello in cui credi è falso, mentre fede, lì era un discorso, vabbè, poi ne parleremo probabilmente, era un discorso in cui viceversa questo sentimento era qualcosa di potente, di necessario, questo di cui parlava Conrad in Cuore di Tenebra, e lo chiamava belief. E il saggio, appunto, il libro di Needham è Belief, Language and Experience, perché in inglese funziona credenza, linguaggio, esperienza, per dire come l'esperienza del credere, wittgensteinianamente, sia fatta di linguaggio, di uso linguistico. Cioè credere nelle cose è fatto di discorsi ricevuti e riprodotti, eccetera. Era un bel libro questo di Needham. La citazione che ne trae Sobrero nell'economia del suo discorso dice, parla Rodney Needham: se noi vogliamo un quadro più veritiero di cosa pensano gli uomini, di come si rapportano nella loro quotidiana comunicazione, ci dobbiamo rivolgere non agli etnografi ma agli artisti come Chekhov, Beckett, Pinter. Ciò non è così ovvio ed è conseguenza, penso, dello stile intellettualistico degli antropologi. Ciò accade proprio in concomitanza con la decisiva tendenza a negare alcune caratteristiche dell'uomo, e in particolare l'instabilità, la fantasia, l'inconsequenzialità e l'immaginazione. Per fare un buon resoconto etnografico, tu devi tagliar via dalla vita dei trobriandesi l'instabilità, la fantasia, l'inconsequenzialità e l'immaginazione. Se fai un romanzo sui trobriandesi, puoi benissimo dire, costruire personaggi che interpretano queste cose, e il quadro risulta più vivo e più simile a ciò che effettivamente uno incontra, ma che non può raccontare e che non ci si aspetti che racconti in questo modo in termini etnografici. Questo voleva dire Needham, ma perciò qui lo cita Sobrero. Io forse mi fermerei qui, che sarebbe grosso modo la fine del primo capitolo di Sobrero, perché se no non c'è modo di andare molto avanti nel tempo che ci avanza. Ci fermiamo qui.